Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Eccoci qua, buon pomeriggio Stefano.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà soprattutto.
Oh, buon Maracanà a tutti, ben trovato anche qui. A te, un saluto a tutti i nostri amici che sono collegati con noi in tanti modi, app, tv, eccetera, insomma, che ci seguono, quindi li salutiamo veramente tutti. Caro Stefano, ce l'abbiamo fatta.
La dea d'Europa.
Eurodea, ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato sta coppa in Italia.
Bergamo, Gasperini, all'Atalanta, Percassi, è una squadra italiana che va a centrare un obiettivo storico che mai centrato nella sua storia, ma soprattutto l'Italia ritorna protagonista in una competizione dove mancava da precisamente, caro direttore,
fine anni 90,
con Malesani. Un'altra provincia operosa, ricca, Parma, Bergamo.
Poi tu la conosci bene Parma, no?
Come no?
Ci hai giocato, ci sei stato, hai avuto
Bergamo,
un'esperienza importante.
Una città meravigliosa, e ieri in festa abbiamo visto insomma tutte le...
Cosa ti ha colpito
anche
maggiormente?
Se mi ha colpito maggiormente proprio relativamente alle reazioni, no, alla vittoria. Di solito, Marco, io e te che siamo due vecchi romantici,
sì,
non ho notato lacrime di gioia da parte dei
però.
Giocatori. Insomma, come se fossero abituati.
No,
ma tu hai visto qualcuno con le lacrime?
No, davvero, ho visto grande
Gasperini
festa.
Gasperini si è
commosso.
Forse per Cassi qualche lacrima così
di
emozione.
Lui sì,
si è emozionato.
Qualcosa sì.
E poi i giocatori come se fossero...
Erano consapevoli della loro forza, caro Stefano.
Un dominio assoluto.
Dai, ieri ci hanno emozionato in campo.
E la Roma va in Champions League? Vabbè, poi non
vediamo.
Vediamo.
Allora, saluto con noi il direttore Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato.
Buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo.
Buon pomeriggio a voi, ben ritrovati.
E poi è un grande piacere.
Ciao, Daniele.
Perché tu l'hai citato all'inizio. Qual è stata l'ultima Coppa UEFA?
Malesani. Grande Malesani.
Che era.
Che c'è Malesani, no?
C'è lui, c'è proprio lui.
Grande
Alberto
mister.
Malesani, mister. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio.
Mister.
Che... insomma è stato eguagliato dopo tanti anni.
Dopo tanti anni ci abbiamo messo un sacco.
Abbiamo messo una vita.
Finalmente dico.
Possiamo dire con lo stesso, più o meno con uno stile di gioco propositivo.
C'è un filo conduttore, mister.
Sì, più o meno sì, perché 3-0.
Ma anche a livello di idea di gioco,
sì,
no? Di voler impostare la partita, di volerla fare, c'è un filo conduttore.
Direi proprio di sì, insomma, partite dominate, sia quella del Parma, del mio Parma, sia quella dell'Atalanta ieri sera. Non c'è stata partita, insomma.
Non ce l'aspettavamo. Fabio Ravezzani, un tuo pensiero su questo successo, no? Come dice il mister Malesani, non c'è stata partita. Non ci aspettava, io personalmente non mi aspettavo una partita di questo tipo, devo dire la verità. Invece l'Atalanta è veramente... ha schiantato il Leverkusen, direttore.
Sì, mi fa piacere perché era un'ipotesi che io avevo preso in esame, cioè una settimana fa, quando prima della partita con la Juve, tutti mi dicevano l'Atalanta massacrerà la Juve, e io dicevo sì, sulla carta è favorita, è il momento migliore, però l'Atalanta ha degli sbalzi di rendimento assolutamente incomprensibili. Quindi bisogna vedere che Atalanta giocherà contro la Juve, perché se quella che va a 1000 la Juve verrà stavolta, ma spesso e volentieri l'Atalanta improvvisamente scade di rendimento all'improvviso, ha degli alti e bassi, dei picchi e poi dei momenti di sprofondo. E analogamente prima della partita col Bayern mi dicevano l'Atalanta questi non ho mai perso, non c'è speranza, e bisogna vedere che Atalanta scende in campo, è scesa la versione di Russo. Questa è la vera cosa strana dell'Atalanta, no? Il fatto che sia una delle squadre con gli sbalzi di rendimento più enormi che ci siano forse di tutto il campionato, ecco. E questo è anche bello per l'imprevedibilità del calcio, per certi versi, ma qualcuno dovrebbe spiegarmi perché l'Atalanta appunto a volte va a 1000, a volte va a 10 all'ora.
Daniele Garbo, un pensiero su questo successo?
Se l'Atalanta avesse dovuto scegliere tra le due finali, credo che avrebbe scelto di vincere questa, no? Molto più importante della finale di Coppa Italia. È chiaro che non ha potuto scegliere, ovviamente. Però ecco, la partita di ieri mi ricorda la partita perfetta, la partita, quella che ad esempio fece il Milan, vi ricorderete, nel 2007 contro Manchester United, vinse 3-0 dopo aver perso 3-2 all'andata. Anche lì fu una partita perfetta. Quello che mi ha stupito ieri dell'Atalanta è stata l'intensità dal primo all'ultimo minuto e la fase di non possesso, la capacità di conquistare il pallone immediatamente, di pressare gli avversari con due o tre uomini addosso al portatore di palla. mi ha ricordato in certi momenti il Barcellona di Guardiola, per la capacità di andare a caccia del pallone in pochissimi secondi.
Però, eh?
Ah, sì.
Mister Malesani, ha sentito insomma commenti veramente importanti, no, per questa squadra che ieri ha centrato questo obiettivo. Tra l'altro, ricordiamolo, la prima Europa League vinta dal calcio italiano, perché sì, la Coppa UEFA era quella che ha vinto il mister proprio con il Parma. Tra l'altro leggevo qui i nomi, anche quel Parma veramente straordinario. Mister,
io ho visto una partita, diciamo, a senso unico. Secondo me era un Bayern veramente lento, capibile, non lo so, veramente è stata, non c'è stata partita, ecco, l'aggressione alta, la parte sinistra di Lukman, proprio mai un intervento da parte della panchina a rimediare a qualcosa. Cioè, prendevano il silenzio lì dell'allenatore in panchina, cioè, mi sembrava quasi che, non lo so, ho assistito a un qualcosa di veramente di strano per una finale, perché questi andavano i due all'ora, l'Atalanta andava in mille all'ora, era impossibile.
Ma secondo lei, mister, è stato sorpreso Xabi Alonso dall'atteggiamento dell'Atalanta? Si aspetta
allenatori lì. Allora, quegli allenatori lì, tipo Luis Enrique, eccetera, loro sono ripetitivi, cioè loro hanno un copione, giocano un calcio così. Siamo molto diversi noi italiani, ci sappiamo adattare. Cioè, per dire, Allegri ha affrontato Gasperini, ecco, io non sono molto d'accordo sul fatto che l'Atalanta sbalzi. Atalanta stava andando fortissimo in questo periodo, che con Allegri ha avuto qualche problema, perché Allegri l'ha preparata bene praticamente la partita. Questo non ha preparato la partita, ha continuato a giocare nella stessa maniera, facendosi del male. Allora, se tu hai una squadra come il Barcellona, come il Manchester City, allora io li ho affrontate quelle squadre lì, sai, non perdi mai la palla, e allora invece lì la palla la perdevano davanti all'area, vicino al portiere, cioè, una cosa che io non ho mai visto, un massacro del genere, ecco. Ma praticamente l'allenatore suo non è esistito. Dicono che siano tra i migliori al mondo, però mi permetto di dire che
ha qualche dubbio il mister su
una finale così. Cioè, io penso che qualsiasi di noi ha visto che quel lato lì dove c'era Lukman era un lato da rinforzare,
sì, sì.
L'ha indebolito, non ha mai cambiato niente,
e questo quindi è vero, nessun raddoppio, zero male. Proprio.
Penso l'abbia visto qualsiasi persona, anche uno che non ha fatto l'allenatore, che quello lì era il lato da attaccare debole. L'Atalanta lì ha fatto il bello e il cattivo tempo.
Stefano,
non l'ho capito.
No, in Pallomeni annuiva, sentivo il mister annuivi su tutto, insomma, bisogna dire,
sottoscrivo.
Se aveva fatto vedere male, delle cose importanti prima ieri sera, insomma.
No, relativamente, voglio dire, una
squadra. No, ma sono così quei tipi di allenatori, io li conosco. Se vengono in Italia e giocano così, allora io sono felice che abbia vinto l'Atalanta, soprattutto io ormai sono un ex allenatore, però devo dire che noi allenatori italiani siamo i migliori e lo dimostriamo sempre in queste situazioni qua. Cioè, loro sono allenatori ripetitivi, fanno sempre la stessa cosa. Poi, sai, se tu lo fai contro una squadra che comunque non ha idee di gioco, eccetera, se lo fai contro l'Atalanta, che invece ha un'idea di gioco, si sa adattare, subisci, c'è niente da fare.
Stefano,
no, dicevi... Io sottoscrivo quello che ha detto Malesani. Cioè, nella partita di ieri, l'Atalanta ha affrontato una squadra che non perdeva da 51 partite. Da un lato c'è il merito strepitoso di una squadra che ha schiacciato tatticamente, fisicamente, atleticamente, tecnicamente, sul piano gara, sulle scelte, insomma, come ha detto Malesani. Dall'altra, però, è sorprendentemente clamoroso quello che c'è, cioè il mutismo strategico di un allenatore, come diceva giustamente Malesani, che è apparso in balia di come se fosse rimasto sorpreso, ma da cosa? Insomma, tu arrivi a una finale e poi aggiungo e concludo questo breve intervento, cioè tu giochi una finale senza punte di ruolo? Io capisco sorprendere una volta col Bayern, col Borussia Dortmund, con la Roma, allora faccio giocare Virs, faccio giocare quello, ma in tre non facevano una punta. in tre non facevano una punta. Cioè, secondo me, poi non lo so, qui abbiamo Malesani, chi capisce no, più di me di calcio, voglio dire, ma tu te la vai a giocare con una punta, Lozek. Poi che fai? Durante la gara metti quello che è più indietro nella preparazione, Boniface, che è sovrappeso, dopo due minuti già grondava di sudore perché era in sovrappeso, non c'aveva il ritmo partita, c'era il carrello della spesa, quando staccava, scattava, c'aveva la carrucola dietro. Cioè, Boniface è impresentabile. E tu che fai? Prima scelta, fai giocare Boniface e non Lozek, che mi sembra un po' più quello tra virgolette più cattivo, ignorante, determinato, il cieco, no? Come punta. Chic non lo consideri, insomma, ma gioca una finale, devi alzare la coppa, devi ambire, gioca la finale con la punta. Gasperini dall'altra parte dice: sai che c'è? Io mi presento uno, due, tre e vediamo come va.
E poi sì,
e no,
sì.
Voglio dire, ma cioè non puoi farti sorprendere in questa modo maniera, sarà una lezione per il futuro per un allenatore che ha dimostrato di essere molto bravo, però quello che dice Malesani non lo escludiamo a priori, perché noi questa fenomenologia della narrazione che l'allenatore conta più, io sono d'accordo con te, però dobbiamo essere un pochino più equilibrati, perché poi ci sono tante sfumature all'interno delle sfide, perché Allegri gliel'ha incartata a Gasperini e non a Xavi Alonso, cioè c'è sempre anche la lettura, la bravura, cioè la guida, l'allenatore abbiamo detto che ha il 70%, no? del potere adesso in questo calcio dove si è omologato un po' tutto, cioè non vediamo fenomeni, individualità che spiccano, ma soprattutto la strategia, il lavoro e tutte queste cose belle, insomma, dei lavori degli allenatori dietro. Ma ieri Xavi Alonso voto in pagella e non giudico, cioè
vado, siamo su prima di ritornare un attimo dal mister, voglio un attimo andare da Fabio Ravezzani. Fabio, però per Cassi a fine partita, tra l'altro ci sarà da capire che ne sarà del futuro di Gasperini, dice: merito del tecnico quello che abbiamo fatto, lo vedrò presto. Quindi riconosce molti meriti al lavoro fatto da Gasperini.
Ma io non sono così allenatore centrico come Stefano e ovviamente il mister, che fanno dipendere tutto sempre solo dall'allenatore. L'allenatore ha una stagione, dipende, ma nella singola partita, certo, l'allenatore ha un valore, ma del 20%. L'Atalanta che abbiamo visto con la Juve era una brutta copia di questa, i giocatori non erano più pazzi, non riuscivano a pressare alto, hanno beccato un gol, non sono mai stati pericolosi. Cioè, non possiamo dire: vabbè, bravo, ha vinto Allegri e qui ha vinto Gasperini. No, è così, non ha vinto. Cioè, c'è stata una prestazione globale della squadra, ripeto, secondo me, che, e poi lo vedi anche nel campionato, no? Che ha fatto alcune partite straordinarie, altre sconcertanti, che evidentemente ha questa caratteristica e devi beccarla nel giorno giusto. Dopodiché, se invece mi dici nella crescita complessiva del gruppo, nella stagione, nella proposizione, nel carisma, perché poi secondo me il 90% di un allenatore è il carisma, come ci insegna Ancelotti, mica solo lui, allora è ovvio che stiamo parlando di una persona che si è perfettamente integrata in un ambiente, che ha un atteggiamento molto aggressivo, che ha un tipo di personalità che secondo me mal si adatta in altri ambienti, non si è visto, che ha bisogno secondo me di un certo tipo di squadra per dare il meglio, e Gasperini è chiaro che è essenziale per l'Atalanta. Lo stesso Gasperini credo che in contesti diversi, proprio per le sue caratteristiche, per il tipo di carisma che ha, di personalità che ha, potrebbe essere invece un allenatore che non ottiene lo stesso tipo di risultati. Se io fossi in Gasperini ci penserei bene prima di andare via.
Ecco, quindi tu che consiglio gli daresti, visto che stiamo entrando su questo tema?
Io fossi in lui, mi farei fare un mandato triennale a un'apertura di credito. Tu vai in un'altra piazza, lui ha avuto questa esperienza traumatizzante con l'Inter, dove probabilmente la colpa non è neanche tanto sua, però ci ha messo qualcosa forse anche del suo, e penso che sia in una dimensione ideale per lui. Sarebbe forse pericoloso cercare avventura altrove anche alla sua età, più giovanissimo.
Garbo, sei d'accordo anche tu? E poi voglio sentire il mister.
Io sono molto d'accordo con quello che ha detto il direttore Ravezzani, perché sai, tante volte un allenatore in una piazza vende e in una piazza non rende. Come mai? È una questione di chimica, è una questione di ambiente, è una questione di società. Allora l'Atalanta gli ha messo a disposizione tutto quello di meglio che poteva mettere a disposizione un allenatore, no? Uno scouting perfetto, prima con Sartori, adesso cambiare il direttore sportivo, una società seria che lavora senza dare troppo fastidio all'allenatore, rispetto alle sue scelte. Ecco, a Napoli siamo sicuri che sia così, io non credo proprio che l'ambiente sia così tranquillo, così sereno. E poi, quelli che dicono Gasperini è maturo per una grande, ma perché l'Atalanta non è una grande, scusatemi. In questo momento l'Atalanta è più grande del Napoli. Quindi io, contro i Gasperini, come dice giustamente Fabio, chiederei 3 anni di contratto per continuare questo progetto, che è un progetto che sappiamo bene che è fatto anche di cessioni. Leggevo sul Corriere della Sera di oggi, se non sbaglio, che l'Atalanta ha fatto 250 milioni di club valenze in questi anni. Sono tanta roba, E quindi credo che sarà questo il modo di lavorare anche in futuro dell'Atalanta, e per questo modo di lavorare Gasperini è l'allenatore perfetto, e non so dove possa trovare un ambiente perfetto come quello dell'Atalanta. Per questo io dico che è meglio che rimanga lì.
Vedi, voglio sentire anche Malesani e Stefano su questa su questo concetto. Intanto l'aereo è atterrato a Oriol Serial, quindi l'Atalanta è tornata a casa, migliaia di tifosi ad accogliere la squadra, quindi stiamo vedendo proprio l'arrivo dell'aereo in questo momento. Mister, c'è questa possibilità. Lui ieri ha detto una cosa che hanno riportato un po' tutti i giornali. Ha detto Gasperini: devo scegliere tra una moglie con figli e una donna bellissima. E capito, in Palomeni sono scelte pericolose.
Non l'ho capita, però.
Mister, è un po' il bivio. Che lei che cosa ne pensa, da allenatore?
No, allora non si può. Questo è un argomento da sarebbe da analizzare, ma non, in 30 secondi non si può analizzare. Io non sono d'accordo con quello che è stato detto dai colleghi adesso, perché ci sono due cose. Una è una partita di finale, una partita singola dove la devi preparare nei minimi particolari, lascia stare che tutto il resto. Dopo, l'altra cosa invece è il lavoro di un allenatore all'interno di una società. Allora io ricordo a tutti quelli che adesso non mi ricordo più hanno detto che Gasperini va bene solo lì eccetera. Io non ci credo a sta favola qua. Tutto dipende, invece è importante il discorso globale, il lavoro globale. Un allenatore, io prendo sempre l'esempio di Ferguson, prima di vincere una coppetta ha fatto 9 anni al Manchester United, da quel momento è diventato poi l'allenatore più importante del mondo. Lì la bravura è stata della società che l'ha tenuto, ci ha creduto, insieme hanno lavorato in sintonia come ha fatto Gasperini. Gasperini ottiene il suo primo grande risultato dopo 8 anni. 8 anni di fiducia, 8 anni che insieme è stato bravo, avete nominato Sartori, bravissimo, gli ha messo a disposizione di grandi giocatori, la società bellissima, però c'è tanto merito anche dell'allenatore, e Gasperini potrebbe fare la stessa cosa. È andato all'Inter, dopo 3 mesi l'hanno bocciato perché nei primi momenti la squadra non andava bene, non è giudicabile un allenatore in 3 mesi, purtroppo è di moda così, è sempre stato, L'imprenditore che lavora nella sua fabbrica, nella sua industria, è tranquillo, ha bilanci annuali, semestrali. E lo stesso imprenditore che ha a che fare col proprio allenatore, dopo un mese vuole vincere tutto, vuole sbancare. Cioè è proprio il calcio, questa isteria del calcio con la quale io non mi sono mai trovato bene. Io ho lavorato bene, per dire, 8 anni al Chievo, quel Chievo con calma l'abbiamo portato dalla C alla B, insieme a Giovanni che era all'inizio, lui lì dalla B l'abbiamo portato quasi la A, poi c'è andato con Del Neri, è andato anche in Champions League, ma con calma, non sono mai stato messo in discussione eccetera. Poi ho lavorato in tantissime altre piazze dove ogni 30 secondi sei in discussione, è l'isteria del calcio che a me non è mai piaciuta. Ecco, voi siete all'esterno, non potete capire come dura lavorare in un ambiente del genere. È durissimo fare l'allenatore, questa è una cosa, adesso bisogna analizzarla sotto questo punto. Ma la partita, torniamo alla partita, io secondo me io non sono sempre vicino ai miei colleghi, ma devo dire che questa volta ho visto un allenatore dall'altra parte che è osannato eccetera, che subisce passivamente 90 minuti, 3 gol, altri 3 che potevano fare nel dominio completo senza cambiare niente una gara. Ripetendo sempre il stesso copione che era farsi del male, questo volevo dire per quella partita lì, perché bisogna giudicare solo quella
partita. No, è chiarissimo, certo. chiarissimo.
Questo campionato è stato bravo, ha vinto il campionato, però quella partita lì bisognava cambiare qualcosa, dai.
Sono mancate le letture, no, in quella partita, Stefano.
No, ma stiamo parlando della partita di ieri sera,
anche perché il campanello d'allarme era suonato al ritorno con la Roma,
esatto,
perché se la Roma ripeteva la stessa partita all'andata faceva la Roma la finale, vero?
Sì, sì, sì. No, no, il campionato, no, no, come no, come
ritorno,
no.
Per un pelo la Roma non passa il turno.
Sì, sì.
Cioè, non è che...
Anche se quindi, la gara di andata aveva fatto molto bene le Leverkusen.
Lì è stato un problema tecnico, non è un problema di società, di ambiente, eccetera. Lì è stato un problema di...
lettura della situazione.
Che ha subito in arme la supremazia tecnico-tattica fisica dell'avversario.
Stefano, volevo aggiungere te che poi sto per salutare Fabio Ravezzani, voglio chiedere una cosa.
No, sono d'accordo con le parole e le considerazioni che ha fatto Malesani sulla partita di ieri, e poi mi è piaciuto perché è molto interessante il contributo che ha dato sul percorso di un allenatore, sulla fiducia che va data a un allenatore, questa isteria che purtroppo è comune denominatore, e ci si può fare niente, però credo che sia una denuncia poi condivisibile e accettabile da parte di Malesani, perché cioè i Ferguson nascono perché c'è stata una...
Beh, Klopp è stato 4 anni senza vincere al Liverpool.
Quindi Gasperini arriva all'ottavo anno perché giustamente è legittima. Poi...
Quindi se Motta va alla Juve deve vincere il prossimo anno subito.
No, 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 è sbagliato. Vince, però,
via,
in Italia purtroppo funziona così, quindi ha separato le cose. Poi sì, mi trovo d'accordo sull'analisi della partita di ieri. Cioè non è che Xavi Alonso adesso è da gettare da una parte, no. Cioè, Alonso è secondo me un ottimo allenatore, però ieri ha dimostrato, cioè, ha ragione Malesani, le finali vanno preparate. Ieri c'è stato un tecnico impreparato che arriva impreparato a un atto finale in cui non c'è una reazione, non c'è un'emozione, non c'è una scelta, non c'è una lettura, c'è tutto di sbagliato dall'inizio alla fine, anzi poi più passavano i minuti e più peggiorava la situazione Leverkusen.
Sì, 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 sì. Fabio, ti sto per salutare, per quanto riguarda a questo punto il futuro degli allenatori, oggi abbiamo aperto anche la trasmissione con il comunicato del Bologna di Saputo, che ha salutato Motta, che non rinnoverà, e quindi niente più Bologna per Motta, attendiamo la scelta, no, del tecnico per il futuro.
Beh, la scelta mi sembra abbastanza chiara, però sì, il mondo è bello perché uno può vedere dall'alto in basso, dal basso in alto. Io Malesani diceva degli allenatori che si cambiano troppo, speriamo è la fortuna della categoria, perché più ne cambiano più lavorano, no? Quindi alla fine se non è cacciato di media uno ogni anno e mezzo, c'è tanta gente che sta a casa, non sono lì che aspettano il turno dopo, ma al di là delle battute in molti casi è vero questo, cioè che viene dato poco tempo, ma è così, fa parte delle regole del gioco, questi si fanno i soldi. Cioè, non è andato il professionista, ultimamente negli ultimi anni è ricosfondato, no? Quindi alla fine è un sistema che premia psicologicamente, forse no, ma economicamente sì. Guarda cosa è successo Allegri, no? Che ha dato Di Matto, è uscito di testa, però è uno che si farà pagare per andare al mare 8 milioni netti la prossima stagione, sempre che non vada a allenare altrove. E su Motta è una scommessa. Motta è, visto che c'è Malesani, ecco, è il Malesani di 20 anni fa, c'è un allenatore che ha dimostrato delle cose interessanti, è giusto metterlo alla prova. A me piace molto il carisma di Motta, mi piace molto, non lo so giudicare tatticamente, non voglio fare ognuno i suoi ruoli, noi giudichiamo in base ai risultati, le strategie tecniche di un allenatore sono cose da Coverciano, ecco lì sarebbe, vale quello che può dirti Malesani, non mio. E dal punto di vista proprio del carisma, del modo di porsi, della personalità, mi sembra uno notevole, quindi credo che vada alla Juve, mi pare un esperimento a seguire con molto interesse.
Eh sì, saremo un po' a vedere. Fabio, io ti ringrazio come sempre. Ciao, presto Fabio. E buon fine settimana, grazie ancora a Fabio Ravezzani. Alberto Malesani, mister, non so se vuole aggiungere qualcosa anche su Motta, che ha salutato il Bologna. Ieri abbiamo avuto qui uno dei nostri amici che ha detto che lui riteneva che sarebbe stato giusto proseguire l'avventura con il Bologna, l'ha ritenuto anche una mancanza di riconoscenza da parte di Motta nel lasciare il Bologna dopo averlo portato in Champions, mister.
No, ma no, assolutamente. Cioè, i treni passano poche volte anche nel calcio, ci sono opportunità. Come ti mandano via veloce, anche c'è velocità nel prendere le occasioni. Quindi a un certo punto credo che il Bologna possa capire anche l'ambizione di un allenatore che se ha voglia di vincere tanto, io sicuramente è un grande presidente il Bologna, con questo non voglio sminuire adesso però la Juventus ha una storia e penso che sia ambita da tanti allenatori, e credo che lui, giovane con me, bravo con me, ha dimostrato di essere molto bravo, come ha detto Ravezzani, lì sono d'accordo, ha personalità, perché poi un allenatore che va in una grande squadra ha grande personalità, perché la differenza la fa anche la grande personalità. Esempio Ancelotti, prendete Ancelotti, lui quando va nelle grandi squadre ha sempre anche grandi risultati, e vuol dire che viene ascoltato, sa come gestire i giocatori, eccetera. Penso che anche Motta, ma anche per me, non lo conosco, ma vedendolo così come si pone, lo credo, credo anche che abbia una grande personalità, oltre che idee calcistiche. Quindi penso che faccia bene andare alla Juventus in occasione, e credo che anche il Bologna lo possa capire questo. Ecco.
Mi se le manca allenare?
Allenare sì, ma il calcio no. Allora, la mia gioia era allenare, stare in mezzo al campo, fare le mie cose, sperimentare. È stata proprio una palestra di vita per me, il tappeto verde ogni giorno. Non è uno, purtroppo lo so, voi giornalisti, ma no, io non è che ce l'ho con i giornalisti, però dovete fare la sintesi, no? Non si può purtroppo analizzare. Ma la bellezza del calcio è proprio la profondità di materia che è il calcio. È una cosa, non vuol dire vincere o perdere, visto, allenare in una certa maniera non vuol dire vincere o perdere. Per vincere ci vogliono risorse economiche, giocatori di qualità, sennò non si vince, e questo è chiaro. Ha ragione quando lo dice Allegri, ha ragione. Però ha ragione anche Sacchi quando dice che un certo tipo di lavoro premia, ma soprattutto premia, ti dà soddisfazione come allenatore. A ogni giorno, io sono entrato in buco nero, l'ho chiamato, quando io ho iniziato a allenare dai giovani fino alle prime squadre, ho sempre sperimentato, anche magari rischiando, perché ogni giorno c'era qualcosa di nuovo, allenando in una certa maniera, in profondità, che è difficile da spiegare, perché sennò uno ti dice vabbè, non ti ascolta neanche. Uno che dice una cosa così non viene neanche ascoltato nel mondo del calcio, ma soprattutto anche dagli addetti ai lavori non viene ascoltato, quello è quello più grave. Ma è lì la bellezza, quello sicuramente mi mancherà. Manca. Sempre, certo, finché certo. Non andrò dentro la bara, mi mancherà sempre quello.
C'è una curiosità,
ma
Stefano,
non manca tutto il resto, proprio certo. Non mi manca tutto il resto, l'isteria, tutte quelle cose,
sì,
superficialità, certo. poca coerenza, quelle cose lì non mi mancano, sto bene così adesso.
Tanto la squadra è atterrata, è uscesa dall'aereo, sta entrando negli autobus che lo porteranno fuori dall'aeroporto con la coppa, abbiamo visto già la coppa proprio in mano ai giocatori. Sì. Avete una curiosità e salutiamo il mister Malesani?
No, mentre si parlava prima, sono stato definito da Ravezzani allenocentrico, ma non è così. No, no, non è così, però voglio sapere da Malesani, secondo me la figura dell'allenatore incide maggiormente, sia positivamente che negativamente, perché i campioni, i giocatori che sappiano leggere i momenti della partita, ce ne sono pochi in giro, e quindi è tutto delegato, deputato all'allenatore, che è diventato un po' una figura più incisiva, determinante rispetto al passato, oppure siamo sempre le solite? Cioè, il calcio è cambiato secondo lei, mister, o è sempre lo stesso?
No,
11 contro 11?
No, il calcio... Dal punto di vista tecnico-tattico si è voluto molto la figura dell'allenatore, che lavora più in profondità. Però, ripeto, io quando ho iniziato a lavorare nel calcio avevo giocato, ma a livelli, insomma, Audace, San Michele, che era in Serie C, ma non ero neanche tanto bravo, ecco, come giocatore. Però io venivo da un'esperienza aziendale. Il calcio purtroppo ha poco ancora di aziendale, secondo me. Sì, è migliorato da quando hanno fatto le società per azioni, le società di calcio, è migliorato un pochino, ma non c'è quella capacità di lavorare in sintonia tra i vari reparti, eccetera. Ecco, quello che manca al calcio è quella cosa lì, perché alla fine che conta più di tutti, l'allenatore sì, l'incidenza dell'allenatore dipende da com'è l'allenatore, da che squadra allena, perché più vai in alto l'incidenza dell'allenatore è minore, secondo me. Più sei in basso di qualità, più incide l'allenatore. Questo per me è chiaro, l'ho sperimentato sulla mia pelle. perché più vai in alto, se devi essere bravo a gestire, più, vai in più sei in basso devi anche mettere qualcosa per migliorare anche i tecnico-tattici che vengono a mancare invece quando hai tanta qualità. Il problema è uno, che la cosa più importante è la società, e da lì non si può si deve partire da lì. È la società la cosa più importante. Le società che hanno lavorato in una certa maniera hanno ottenuto dei risultati. Le squadre che non hanno lavorato, le società che non hanno lavorato in una certa maniera, non solo non hanno ottenuto risultati, ma sono anche fallite. Questa è la storia che lo dice, se andiamo ad analizzare. E quindi bisogna stare attenti, ecco, anche lì a dare le responsabilità. Maggiore responsabilità nel calcio ce l'ha l'aspetto societario, quello che poi dopo si attorna di collaboratori e di professionisti seri.
L'importanza della società.
Parte da lì, ecco.
Mister, noi la ringraziamo tanto per essere stato con noi.
A voi.
Bocca al lupo a presto. Grazie a mister Malesani, grazie. Daniele, rimani perché non ci fermiamo perché facciamo subito una
bella, poteva restare pure Malesani.
Secondo
me sarebbe rimasto.
Sì. Allora, facciamo un dovremmo avere un altro veramente graditissimo ospite in questo momento per festeggiare l'Atalanta. No, abbiamo raccontato dell'arrivo all'aeroporto, sono scesi dall'aereo, stanno diciamo così entrando in città, grande attesa, visto quanti tifosi lì all'aeroporto.
A me meraviglia, Marco, scusami, sì. Faccio questo breve incursione là, non ci sono state lacrime di gioia.
E tu sei
insomma, alla fine vince l'Europa League è come se avessero, non lo so,
vabbè, Europa League, ragazzi, è un trofeo importante,
il Lecce,
un trofeo importante.
Appunto, ma non
ti aspettavi dei pianti di gioia,
sì,
tu, diciamo così,
sì, delle cose invece.
Garbo, sei colpito anche
una
tu di questa cosa
inedita,
Ma guarda, io penso che questo sia dovuto al fatto che l'Atalanta è arrivata a questo risultato dopo un percorso abbastanza lungo, 8 anni di Gasperini, insomma, cui c'è stato tempo per sedimentare tutto, per maturare tante cose. La società è maturata, ha costruito uno stadio di proprietà, insomma è diventata una società importante, non è più una provinciale l'Atalanta, perché sono anni che frequenta l'Europa. Ha fiorato, è stata a 30 secondi dalla semifinale di Champions League, se vi ricorderete, contro il Paris Saint-Germain. Quindi voglio dire, è una squadra matura, adesso ha raccolto i frutti di uno straordinario lavoro della società, dell'allenatore, dei giocatori, ma è arrivata nel momento più giusto, nel momento migliore. È una squadra matura, quindi per questo non ci sono state lacrime. Non è stata una cosa improvvisa, è stata una cosa in certo senso
costruita annunciata. Costruita per arrivare lì. Costruita. Allora, costruita, caro Stefano Impallomeni, Daniele Garbo con noi, collegato anche colui che ha raccontato le emozioni ieri sera di una super partita. Aspetta, come lo va?
Bergamo, tieni gli occhi aperti! È successo veramente! L'Atalanta ha vinto l'Europa League!
Ricky Buscaglia, ciao Ricky.
Ci voleva lui per farmi venire i brividi, un po' d'emozione.
Ci ha fatto venire i brividi, ma ha sentito tutto.
Non si è commosso
tutto,
nessuno, però insomma Ricky Buscaglia.
Secondo me si è commosso chi arriva adesso, e avrà una grande emozione, perché abbiamo il piacere
uno
di...
uno quando vince, chi ha fatto le due? Aspetta, un pianto di gioia, ma non abbiamo visto niente.
Glielo chiediamo.
Ma lo scandalo, ma come mai nessuno ha pianto di gioia?
Glielo chiediamo al sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. Buon pomeriggio.
Siamo contenti.
Ma chi ha detto che non si è pianto?
Lei ha pianto, sindaco, ma non ha pianto nessuno. Io ho visto, ma due lacrime, Europa League.
Ma in curva piangevamo tutti.
Ma Gasperini rideva, quell'altra per Cassi.
Vabbè,
forse.
Ma loro giustamente erano contenti, non lo so. Ma noi tifosi che eravamo ieri sera a Dublino, vi garantisco che insomma,
sindaco,
è stata un'emozione,
è bello da parte
vostra.
Però i giocatori hanno visto una lacrima di gioia.
Il sindaco è uno che se ne intende di calcio, perché io lo ricordo quando giocavamo a calcio a TG5, lui era il direttore di Canale 5 all'epoca. Beh. E giocavamo a calcio all'Acqua Cetosa, mi ricordo che era un buon calciatore, quindi uno che se ne intende di calcio.
Era abbastanza scarso, guarda.
Niente pressing, sempre la palla a lui se giocavate insieme. Garbo, raccontala tutta.
Ma c'era qualcuno che giocava bene, c'era Lamberto Frosini che giocava molto bene, Lentana no, però Lamberto giocava bene.
Intanto voglio mandare i saluti al direttore Iacobelli perché ha un piccolo problema, insomma risolvibile, però doveva essere con noi, ma ci manda un grande saluto, ma c'è un piccolo problema di lui, ma tutto risolvibile. Quindi,
mi dispiace perché Davide è bergamasco come me, sì, quindi, sì. Io me lo sono immaginato felice ieri sera.
Molto felice, ma c'è questo piccolo problema e ci saluta veramente con grande
allora,
affetto.
Un abbraccio particolare.
Vogliamo condividere un po' questa gioia, sindaco, perché insomma abbiamo sentito il racconto di Buscaglia, ci sono i gol ieri, che se anche lui è emozionato. Righi, ti sei emozionato pure tu, io ti
bello,
conosco. Righi, ieri.
Anche la frase scelta istintiva e di livello.
Righi.
Rimane là stampata, bravo Righi.
Io credo che l'Atalanta abbia smussato, se non azzerato, almeno ieri sera le rivalità che ci sono in Italia, e l'abbia fatto proprio perché è arrivata a prendersi la Coppa partendo dalla sua dimensione e facendolo alla sua maniera, e cioè un centimetro alla volta, per fare la solita citazione di Al Pacino, e attraverso la cultura del lavoro. Questo significa essere bergamaschi, per me è facile medesimarmi perché sono di Lecco, abito 30 km e la provincia è la nostra realtà, e quindi sì, è stato emozionante, e Marco e Daniele lo sanno perfettamente, noi abbiamo scelto di fare questo mestiere proprio per vivere queste emozioni, essere lì a raccontarle quando la storia avviene, e ieri l'Atalanta ha fatto la storia.
Sì, veramente, veramente. E, sindaco, posso chiedere, insomma, il primo pensiero ieri sera?
No, il primo pensiero era di incredulità, no, nel procedere delle marcature di Lookman. È la prima, è la seconda, cioè ci chiedevamo se stesse davvero accadendo quello che stavamo guardando, e quindi una gioia enorme, davvero, non è difficile spiegarla, anzi devo dire che la radiocronaca che avete fatto ieri, secondo me un po' l'ha spiegata, è riuscita a trasferirlo agli ascoltatori. E questo deriva proprio dal fatto che non siamo una grande squadra, uno squadrone, non siamo una grande città, siamo provincia, sia nella dimensione urbana sia nella dimensione sportiva, e tuttavia con molto impegno, dedizione, oculatezza anche, perché poi sapete che l'Atalanta è un modello anche dal punto di vista delle politiche di bilancio, si è costruito questo risultato. Ci è voluto un po' di pazzia per arrivarci, quella pazzia ce l'ha messa Giampiero Gasperini, che abbiamo adottato in questi anni, sapete, l'ho fatto cittadino onorario qualche anno fa e pensavo in queste ore che non potevo fare cosa migliore, perché davvero il Gasp è diventato uno di noi, poi adesso deciderà cosa fare del suo futuro, ma resterà per sempre nel cuore dei bergamaschi.
Caro sindaco,
sì,
lei ha parlato di cittadinanza onoraria, che facciamo con Lookman?
Oh, mi hanno scritto, mi hanno detto: sindaco, adesso devi dare la medaglia d'oro anche a Lookman, va bene.
Beh, non si può non dare, sindaco.
Allora, diciamo che nei miei 10 anni ho dato, per quello che riguarda la Atalanta, ho dato una benemerenza civica a Papu Gomez, nel periodo insomma magico del Papu, la cittadinanza onoraria a Gasperini, e forse adesso ci sta che a Lookman con questi 3 gol si sia guadagnato un segno in perituro dell'affetto dei bergamaschi.
Daniele Garbo,
anche perché nei tempi di Heinkens nel 1975 non c'era una persona in finale che faceva una tripletta,
è vero,
secondo nella storia di tutti i tempi.
Vedi? Daniele
Prati che ha fatto una tripletta, no, una tripletta finale di Coppa di Campioni,
Coppa UEFA, la storia della Coppa Europa League.
Coppa UEFA Europa League.
1975 Ajax e poi Lookman 2024.
Sì. Daniele, il primo portiere che rimane imbattuto nella finale di Europa League.
Vedi
di Coppa UEFA, insomma.
Grande sindaco.
Grande, vedi come
ci vuole il sindaco ieri a Dublino. Perché secondo me si sarebbe emozionato, come ci ha detto,
ma
che si è emozionato. Ma non si è emozionato nessuno, una cosa clamorosa.
Ma perché erano consapevoli di vincere?
Questa,
ma perché
io,
loro erano sicuri?
Mezzo parente bergamasco, e bergamasco, lacrime poco.
Poco. Daniele, curiosità per il sindaco, dai, approfittiamo.
No,
approfittiamo.
Guarda, io il sindaco non ha accennato, ma l'accendo io. La vittoria dell'Atalanta è la vittoria di una città che ha dato il tributo più duro al Covid, come ricorderete, no? ricordo le bare che passavano da Bergamo, e ricordo anche il dramma di Atalanta-Valencia, da cui nacque tutto. E quindi Bergamo, da questo punto di vista, è una città che ha sofferto tantissimo, la città italiana che ha sofferto più di tutti del Covid. E credo che questo successo, questo trionfo, sia il trionfo di una città, non solo di una società, ovviamente. Il sindaco, che è molto legato, sappiamo bene, ha vissuto anche lui quei momenti drammatici, credo che abbiamo un motivo in più per essere orgoglioso della sua città.
Perché come in un film dell'orrore il mostro entrò senza che nessuno potesse fare opposizione, perché non si conosceva niente, mi ricordo, è vero, bello questo ricordo, bravo.
Poi, insomma, questa cosa che voi cogliete, insomma, c'è una identificazione assoluta tra città e squadra, dal punto di vista proprio che va oltre lo sport, che va oltre il calcio. L'Atalanta è stata in questi anni davvero la metafora di una città che voleva migliorarsi. C'è stata di conforto nel momento in cui eravamo messi molto male nel 2020, e ci ha accompagnato in un percorso invece di ripresa, di rilancio. L'anno scorso siamo stati insieme a Brescia, capitale italiana della cultura, meta di tantissimi turisti. E questo episodio di ieri sera ci riporta nei telegiornali di tutta Europa, ma finalmente per una buona notizia e non per una tragedia come fu invece quella del 2020. E quindi, insomma, è una grandissima soddisfazione che credo i bergamaschi sentano proprio in modo molto profondo. Ed è stato bello ricevere ieri, stamattina, stanotte, tanti messaggi da persone che non sono bergamasche e non sono neanche onestamente tifose dell'Atalanta, ma che ieri sera tifavano nerazzurro esattamente come noi, forse perché appunto c'è anche poca rivalità, francamente il tifo per una squadra italiana come l'Atalanta in una finale europea non divide, non segmenta, ma riesce invece a riunire tutto il paese, quindi credo che abbia vinto per tutta l'Italia.
Secondo me, Marco, Gori non è soltanto il primo cittadino di Bergamo, ma è il primo, secondo me, che sa come va a finire la storia con Gasperini.
Ah, tu dici sa qualcosa? Secondo me,
lui sa già tutto, quindi essendo primo cittadino di Bergamo ci dica qualcosa, caro sindaco. Allora, che fa Gasperini? Resta?
Non ci credo. Se lo sapessi non ve lo direi.
Però una curiosità, un messaggio gli ha mandato.
Sicuro,
magari,
tutto,
no,
tutto,
sera, no?
Più di uno.
Io ci ho provato, però.
Anche a Luca Percassi, devo dire che insomma la società ha dei grandissimi meriti su cui si sono innestate poi le qualità personali, l'estro di Gian Piero Gasperini, ma l'uno senza l'altro secondo me non avrebbe prodotto il risultato che abbiamo avuto ieri.
Secondo me
la moglie del sindaco lo sa cosa fa Gasperini, perché è una giornalista.
Sì, ma occhio alle mogli, perché ha detto sta frase Gasperini
ieri. Non è venuta molto bene, ha fatto un casino, perché la moglie non è bellissima.
No, ma ha fatto un giro di parole proprio.
Sì, la moglie con i bambini, ma è una donna bellissima, perché tua moglie non è bellissima.
Me lo sono immaginato chiamare la moglie a casa, si arrabbierei.
La moglie a casa, sindaco,
sì,
non ho capito.
Dicevo, mi sono immaginato che dopo quell'uscita lì abbia telefonato a casa, se ne sia sentito dire di tutti i colori.
Immagino. È uscita male. Voleva forse dire un'altra cosa di un corteggiamento. No, però voglio
ma
chiedere.
Sarebbe questa donna bellissima in Napoli?
Non lo so. Qualcuno dice il Napoli, qualcuno dice potrebbe essere anche un'altra donna, non si sa. Insomma,
vediamo.
Attenzione, perché Napoli, c'è anche una signora che aleggia ancora senza guida. C'è una signora senza guida.
Tiago Motta,
ancora non è ufficiale, ragazzi. Non è l'ufficialità non c'è da nessuna parte.
Tu giustamente dici, io finché non c'è l'ufficialità facciamo un po' di cinema.
Possiamo fare un po' di allora, prima di salutare il sindaco, riceverà la squadra a breve, presto. Sono lì all'aeroporto a festeggiare, a tirare su questa coppa in maniera.
Credo siano a Orioserio a festeggiare.
Sì.
Mi hanno detto che vanno dritti a Zingonia a preparare la partita di domenica. E nel frattempo ci siamo già sentiti questa mattina con Umberto Marino per decidere cosa fare. Non c'è ancora un'idea chiara, insomma io credo che ci sia un passaggio istituzionale in qualche modo da costruire, perché veramente non succede tutti i giorni, e soprattutto un momento popolare, perché poi i bergamaschi desiderano proprio incontrare i giocatori, vederli, toccarli, quindi ci sono un po' di cose da mettere a punto, lo faremo nei prossimi giorni con calma. compatibilmente col calendario sportivo dell'Atalanta.
Prima di salutarla, l'ultimissima, poi non so se è una curiosità da Daniele o Stefano o Ricky, proprio l'ultimissima, cosa chiederebbe adesso il sindaco a Percassi, no? Guardando in prospettiva l'Europa è arrivata,
sta riprovando.
No, cosa chiede? Non so, una squadra per lottare per lo scudetto, sembra adesso un obiettivo, bisogna alzare l'asticella.
Io tutto quello che ho desiderato l'ho avuto. Io sono stato sindaco dal 2014 ad oggi, finisco tra due settimane il mio decimo anno a Bergamo e ogni desiderio è stato superato dalla realtà, quindi non posso chiedere di più. Il prossimo sindaco avrà i suoi desideri da esprimere.
Beh, qualche anno, 10 anni fa, 11 anni fa non si immaginava un percorso così, sindaco.
No. Era impossibile. No, poi diciamo la squadra volevamo bene già allora, anche quando si combatteva per salvarsi.
Certo.
Un anno andava bene, un anno dopo magari invece si andava sotto, ma quello che è successo da 8 anni a questa parte, ripeto, nella somma che si è determinata di una società virtuosissima e di un allenatore matto ma straordinario, è una cosa che per noi, nella nostra dimensione provinciale, non era mai accaduta e quindi che consideriamo veramente un pezzo di storia della città.
Ma c'è un giocatore che non deve andare via? Proprio diceva bene quello, possono partire, ma uno c'è un giocatore a cui tiene particolarmente?
Bah, non lo so, sono tanti giocatori fondamentali. Per esempio ce n'era uno ieri che è stato fondamentale in questi anni e non era in campo ed era in panchina e ha ricevuto un abbraccio virtuale dalla curva di Dublino straordinario, che è Martin De Ron. Quindi insomma, capite che anche chi non gioca può essere
assolutamente. Che poi De Ron e Toloi sono quelli che antecedenti all'arrivo di Gasperini, proprio
i senatori. Bene, salutiamo, lo ringraziamo.
Fare una domanda,
veloce. Vai.
Mi dice in percentuale quanto dà alla società di merito, quanto all'allenatore e quanto ai giocatori?
Ecco, vai, percentuali.
Che roba.
Percentuali sono importanti, insomma.
Io farei un equo
33.
È
come non ci
resta l'1% che però è fondamentale, lo diamo alla città.
Bene. Sindaco, la ringraziamo tantissimo, grazie. Giorgio Cori, grazie. Un caro saluto e grazie ancora. Grazie. Ricky, veniamo un po' da te, che tu hai raccontato questa grande emozione. Ti aspettavi una partita così? Te lo chiedo perché ne avevamo parlato molto, no? Nei giorni precedenti insieme a te, bisognava trovare qualche cosa di diverso per affrontare questo Bayer.
No, non me l'aspettavo così. Cioè, la speranza c'è sempre stata. L'avevamo detto anche forse settimana scorsa, il vantaggio dell'Atalanta rispetto alla Roma, rispetto a tutte le squadre che avevano affrontato il Bayer fin qui, era giocarsela in gara secca e quindi cercare di portarsi l'episodio dalla propria parte. Ha sorpreso già nella formazione, Tridente puro più con Manners lì nel mezzo, usando, però si è capito dopo 2-3 minuti che l'Atalanta era in partita. E aver fatto il primo, onestamente credo che sia stata veramente la svolta. Ti dico questo però, ecco, il sospetto che l'Atalanta potesse fare un partitone lo avevamo, però che potesse anche non bastare, perché l'impresa non è stata soltanto vincere l'Europa League, ma è contro chi l'ha vinta. Noi stiamo parlando di una delle squadre più forti d'Europa, tra le prime 5, forse addirittura 3, e se ce ne accorgiamo l'anno prossimo, perché il loro percorso proseguirà. Quindi ha fatto un'impresa con la I maiuscola e Gasperini nell'avvicinamento è sempre stato molto sereno, anche dopo la finale di Coppa Italia, dopo Lecce dice è importante che il Bayern non abbia perso in campionato, perché voleva arrivare a giocarsela a Dublino con questo peso psicologico per loro, a dire se l'abbiamo ancora aperta a 70-75 tremano loro, non noi. Perché il pensiero di dire su 51 partite sta a vedere che arriviamo alla finale gli passa, e aveva ragione. È stato così. E sul 3-0 è stato delirio.
Sentite, Stefano, vengo un attimo da te. Siamo quasi in chiusura di questo blocco. Gasperini ha fatto la storia, no? Del club, ha fatto la storia sua. Su questo non ci sono dubbi. Bella messaggio oggi vi sentireste di dare a Gasperini in questo momento? Eccolo qui, noi abbiamo questa bella foto con la coppa in mano, il sorriso del Gasp fa.
Sai
la storia.
Lui è un ipercinetico. si alimenta, si autoalimenta. Abbiamo sentito anche affettuosamente il sindaco di Bergamo dargli del matto, cioè nel senso anche ingestibile. Ha detto anche ieri nelle parole, non sono uno facile, sono
è vero.
E quindi questo dinamismo intellettivo, non intellettuale perché se lo sarebbe troppo, lo porterà fuori, secondo me, lontano da Bergamo, nonostante i suoi 66 anni.
E tu gli consiglieresti di
farlo? Perché
è ancora
molto, molto dinamico, molto... Sì.
Garbo.
Sì, forse l'ultima grande sfida della sua carriera, quella di andare via da Bergamo per tentare un'altra avventura in una squadra come il Napoli, che è da ricostruire, evidentemente, è un ambiente da ricostruire dopo i disastri di quest'anno. Gli auguro il meglio, gli auguro soprattutto di trovare la piena collaborazione di un presidente che, sappiamo i danni che ha fatto quest'anno e i problemi che ha creato nella sua storia agli allenatori che ha avuto alle sue dipendenze, quindi conoscendo il carattere di Gasperini prevedo una convivenza abbastanza complicata, però speriamo vada bene.
Righi Buscaglia.
Non ha bisogno dei miei consigli, ma con grande affetto gli direi di pensare esclusivamente al suo bene e di capire lui dove sta il suo bene, e se il suo bene è a Bergamo di non allontanarsi mai, ma se il suo bene invece è altrove, è raccogliere un'altra sfida proprio perché ha 66 anni, può essere anche l'ultima, allora è giusto così. Ecco, però in questa condizione mi permetto una riflessione un po' razionale. È Gasperini ad avere quello che gli inglesi chiamano la carta win-win, cioè quello che sceglie vince. Se resta a Bergamo gli sarà comunque concesso tutto, anche di perdere, perché tanto è entrato nella storia, e se va via vuol dire che va via per una grande occasione, sarà il punto di partenza per se stesso anche, e la sua carriera in una grandissima squadra. È lui ad avere la carta win-win.
Esatto, che Ricchi ha aperto anche, voglio dire, secondo me un altro argomento, cioè relativamente all'Atalanta. Marco, questo rappresenta, questa vittoria, non soltanto la fine di un percorso di 8 anni di un lavoro da parte di un allenatore, società, eccetera, eccetera, non di ripetersi, straordinario, ma può essere anche la prima porta di una seria competizione per vincere il titolo. Cioè Gasperini, immaginiamo, va via, vabbè, va al Napoli, accetta la sfida, rimane a Bergamo, vabbè, io rimango a Bergamo, presidente, ma scudetto,
puntiamo allo scudetto, sono d'accordo.
Allora lì c'è un'ulteriore motivazione per un ipercinetico, bravo, dinamico,
cioè bisogna puntare all'obiettivo
folle come Gasperini.
Sono d'accordo.
Stefano ha anticipato un argomento che stavo introducendo, ha completamente dell'opera, e cioè Gasperini ha la carta win-win in mano. Percassi no. Percassi deve avere la sensibilità di capire se è Gasperini l'uomo giusto per fare l'ulteriore salto.
Esatto. Bravo,
e questo io non lo so, la risposta io giuro che non la so, la devono capire loro, perché è chiaro che il successivo salto non avviene subito, non avviene in un anno, non avviene in due, ci vuole programmazione.
Però tranne l'Inter, Righi, io non è che in giro vedo tante certezze, insomma, tranne lì, no?
No, però possiamo anche star qui a dire che il gioco di Gasperini è più adatto a una competizione breve,
certo. Però se fa questa squadra, fa 3-4 acquisti giusti, se la gioca.
No, io dico semplicemente che l'Atalanta l'anno prossimo ha 8 gare di Champions League garantite.
Bravo.
E secondo me saranno almeno 10, almeno. E quindi sono tutta una serie di introiti, tutta una serie di ingressi, e non avrà più un euro da sborsare per lo stadio, perché adesso è completo.
È vero.
Cioè l'Atalanta è di fronte a una nuova era e deve capire come entrarci e con chi. Quindi Gasperini dove casca, casca bene. Perfetto. Casca è una bella riflessione da fare.
Sono d'accordo.
Assolutamente. Sì, bella riflessione. Ci stiamo per salutare. Lasciatemi dire una cosa.
La notizia ce l'ha data però il sindaco di Bergamo. Certo. Cittadinanza onoraria a
Lokman, per forza. Insomma, quello che ha fatto è meraviglioso, è stato ieri sera. Ha fatto vedere un repertorio pazzesco. Sì, bella notizia, e siamo anche contenti di averla avuta qui in diretta, tra le altre cose, sì. Permettimi di dire. No, permettimi anche di... sono contento che a raccontare queste emozioni ci sia stato Righi.
Guarda, Righi, puoi far risentire? Possiamo far fare quelle parole con la frase?
Sì, ci
è emozionato,
così.
Guarda, no, ma poi, non lo dico perché Righi è in collegamento.
Ma poi ci sono i gol pure, bellissimi.
Riascoltiamo un attimo.
Dai.
Bergamo, tieni gli occhi aperti, è successo veramente! L'Atalanta ha vinto l'Europa League!
No, sai, noi abbiamo condiviso un percorso lavorativo molto lungo, ci siamo conosciuti tanto tempo fa, con avevamo tanti sogni, cose, quindi io sono contento perché
si,
poi
si avverte che siete due cari amici,
conosco,
sai, in questa professione,
e quindi questo vale molto.
C'è molto, no, lo sappiamo, Daniele, sì, abbiamo un barone qui della categoria,
cioè, hai capito, anche
adesso se ne vale Maldini,
l'invidia, i duelli, le cose invece.
Però è una bella cosa quando uno c'ha un'amicizia, sì, sincera, sì, e la coltiva così.
No, ma poi lui
quando è... Righi adesso è arrivato anche, voglio dire, te la ricordi, la metti,
certo,
lì,
la metti lì, un domani la racconterai a tuo figlio,
anche perché ricapiterà fra 40 anni che andiamo a vincere una Europa League,
speriamo di no, che speriamo,
vabbè,
no.
È così, dai, abbiamo dovuto chiamare Malesani, no, che si chiamava Coppa UEFA,
è vero,
si chiamava Coppa UEFA,
è vero,
ragazzi.
Ti abbraccio veramente forte, Righi, lo sai,
grande Righi,
quello che penso di te da sempre, quindi mi fa veramente tanto piacere, e questo sarà la presentazione di Righi, sarà sempre questa adesso quando entrerà,
sarebbe bello,
vai proprio al loop, lo manderemo,
potrebbe essere anche una nuova rubrica, chissà,
certo,
dipende da Righi.
Guarda, vi voglio bene, ho gli occhi lucidi per le parole che mi avete detto, la frase è stata spontanea, ho iniziato,
io l'ho individuata 92, questa cosa,
guarda, al 92esimo, quando a un certo punto ho detto oh cacchio, sta succedendo veramente, ma come la chiudo, e mi è uscita questa.
Ma come la chiudi, la chiudi questa, grazie anche al tuo vocabolario. Cioè, io ho notato, tu, adesso lo stai dicendo tu, ma io non abbiamo parlato io e te,
no,
detto, istintiva, frase che rimane, no? Tipo quelle storiche. Poi ognuno può apprezzare, certo, lo stile di un telecronista, di un altro, però è la cosa bella è quando non te la prepari.
Esatto.
Ed esce fuori quell'istinto,
quello,
e quel vocabolario che ti fa fare la differenza. E se sei una pippa, quelli sono i momenti in cui proprio
non riesce di nulla.
Esce fuori la pippa,
sì,
o esce fuori quello bravo.
Vero.
E lì esce fuori quello bravo. Quando Righi è intervenuto, ricordo, ma Righi, quanto aspettano di darti una per... Poi piano piano abbiamo visto che Buscaglia se ne sono accorti. Io non so chi faccia le designazioni là, ma insomma, forse un mio vecchio amico, ma
non lo so,
però voglio dire,
non lo metti in difficoltà.
Mi lasci dire, però. Buscaglia, dopo le mie osservazioni, ha fatto
bene,
un salto,
Righi,
di qualità.
Ti vogliamo bene.
Grande,
ci sentiamo,
Righi,
presto.
Un abbraccio,
a voi,
ciao Righi.
Ciao
Righi, un abbraccio ancora, Righi Buscaglia, telecronista da Zone. Daniele, senti, io so che domani tu non ci sei.
Ma no, questa è una cosa.
Ci sono, ma adesso ho un impegno.
Vabbè, andare dove?
Tu sai che devi partecipare
allo
al gioco pronostico. Allora ti do una possibilità.
Vabbè.
O ci invii il messaggio,
no, è pericolosissimo,
audio domani.
Io lo devo battere.
O ti giochi adesso perché la classifica si è accorciata. In quanto Ceccarini ha preso il bonus. Ceccarini è l'unico ieri sera che ha preso il bonus. Ha detto segna il primo gol l'Atalanta. Ceccarini si porta a 27 punti. Attenzione, a 32 c'è Garbo. Il campionato si è riaperto.
Sì, ma quanto sono?
Noi siamo tu 24,
sono
22. Buon anno 21.
Ceccarini, secondo me, ha un po'
lo so. Però che fai? Ci mandi l'audio domani?
Bonus, ma guarda che si fa.
O ce lo vuoi dire adesso?
Te lo do subito.
Frosinone Udinese.
Ah, la scelta facile.
2-2.
Empoli Roma.
1-0.
Quindi salvo il Frosinone.
Salvo Frosinone, sì.
Bene, bene. E per il momento ci salutiamo e ci sentiamo lunedì. Daniele, un abbraccio.
Ciao Daniele.
Un abbraccio a tutti. Ciao,
ciao grande Daniele. Allora, aspetta che c'è questo messaggio. Sono un vostro fan, posso farvi una domanda? Certo.
Pure due.
Fa
anche
la domanda.
Quelle scomode che noi oggi,
ma sì, sì,
oggi
sì,
siamo,
dai,
un po' in forma.
Poi dopo recuperiamo un po' di messaggi. Guarda
battute,
che ci sono anche oggi continuiamo, ci sono un sacco di
abbassa
belle
la temperatura,
cose. Abbassa la temperatura, sì. Noi ci fermiamo un
tutto
attimo, dobbiamo dare la notizia che Maignan si è fatto male, problema alla mano, al dito, e sono a rischio gli europei.
Questo mi dispiace,
questo...
No, pensavo l'ultima del Milan.
No,
insomma,
l'ultima no, però insomma
no,
è a rischio l'europeo per Maignan, il portiere del Milan, quindi vediamo un po' di verificare nel dettaglio questa situazione. Ci fermiamo, torniamo tra poco.